vero. Bertarino fu re, da Grimoldo vinto fuggì, presso degli uni giace, abbia l'alma a riposo e il cener pace. Pace al cenere mio, ostri tiranti, dunque finché avrò vita, guerra avrò con gli stenti e con gli
discusso il riferimento del panorama internazionale barocco, descritto come Baroque Star dal Sunday Times, Raffaele Pè, controtenore di grande sensibilità interpretativa e virtuosismo tecnico, abbraccia un repertorio che spazia da recitar cantando a opere contemporanee create su misura per la sua voce. Lo abbiamo incontrato a Venezia, al Teatro Malibran, impegnato nel ruolo di Erminio per il Trionfo dell'Onore di Alessandro Scarlatti, diretto da Enrico Nofri con l'orchestra del Teatro La Fenice per la regia di Stefano Vizioli. Buongiorno Raffaele Pè e bentrovato a Rete 2.
Buongiorno a tutti.
È in questi giorni impegnato con il Trionfo dell'Onore di Alessandro Scarlatti, nell'anno in cui si celebrano i suoi 300 anni dalla morte. Uno degli operisti più celebrati della sua epoca, giunto ai giorni nostri nella scomoda posizione, parlando per metafora, di trovarsi tra ingombranti figure come Handel, peraltro ampiamente suo debitore, e Vivaldi, forte del successo del repertorio strumentale di sua firma. Qual è quindi il suo rapporto con la sua musica?
Beh, per me Scarlatti è sempre stato un riferimento. Lo dico anche con un po' di ingenuità, non so perché, ma quando ho iniziato a approcciare alla musica antica, al barocco, la sua scrittura mi ha sempre incuriosito per questa grande sapienza. Si capisce benissimo la grande cultura contrappuntistica, ma anche questo melodismo così italiano, così sereno anche nel suo dipanarsi. Quindi mi ha sempre incuriosito, tanto che una delle primissime incisioni che ho voluto fare anche col mio ensemble è stata dedicata a lui e ai suoi concerti sacri, musica erroneamente poco frequentata, credo, e sono molto contento che la Fenice abbia deciso di intraprendere questa avventura col Trionfo dell'Onore, che è un'opera che conosco bene perché questa è la terza produzione che affronto, questa volta con Stefano Vizioli, che è, oltre ad essere un grandissimo regista, è anche un caro amico, quindi con cui ci siamo proprio intesi sulla partitura. Un'opera tra l'altro molto diversa dallo Scarlatti serio, che per esempio avevamo affrontato a Martina Franca qualche anno fa con la Griselda, un'opera che unisce il sapore comico a quello più serio, diciamo, o presuntamente verosimile di questa storia storia di onore che deve essere in qualche modo vendicato dal mio personaggio.
Raffaele Pè, rimaniamo nello specifico al Trionfo dell'Onore, in cui il Teatro Malibran di Venezia ha vestito i panni di Erminio. Unico capolavoro appartenente al genere comico di Scarlatti, come accennava, è un ruolo che ha interpretato, quello di Erminio.
Beh sì, abbiamo inizialmente a Martina Franca, in uno dei primissimi miei debutti al festival, che ricordo sempre con grande piacere, e poi una produzione che abbiamo portato anche in Giappone, a Tokyo, con lo stesso gruppo, e che fu un grande successo. Mi colpì questa cosa perché devi immaginare un pubblico che, naturalmente, non conoscendo la nostra lingua, ha semplicemente goduto di questa musica, che di fatto è capace di trasmettere questa commedia. Ecco, io la definirei più una commedia che un'opera comica, proprio perché secondo me Scarlatti voleva creare un ibrido, non era definitivamente un'opera buffa, e la commistione delle due cose evidentemente fu un grande successo per il pubblico napoletano dell'epoca, viste le 18 repliche e i tanti anche documenti che troviamo di lettere scritte, anche Croce ne parla nel suo libro sui teatri napoletani, le tante testimonianze di quanto fosse stata apprezzata. Il mio personaggio in particolare, nel suo essere molto serio, è in realtà molto buffo, nel senso che è Erminio che è chiamato a vendicare questo onore che deve trionfare alla fine dell'opera. Infatti mia sorella Leonore è rimasta incinta, niente poco di meno che del mio migliore amico, che è sostanzialmente una sorta di Don Giovanni, che nella storia è rappresentato, secondo me non a caso, da una donna che veste i panni di un uomo, proprio perché forse per loro questa idea di irresistibile doveva essere nella figura innanzitutto suadente della voce femminile, no? E invece Erminio, che è un vendicatore però un po' incerto, perché si trova senza più un migliore amico, con una sorella incinta, quindi un nome infangato, e infine la terribile notizia che addirittura il suo migliore amico decide di sposarsi con la sua fidanzata Doralice, quindi una tragedia totale per il povero Erminio, il quale a questo punto, totalmente confuso, non può che andare alla fine di questa vendetta cercando di uccidere Riccardo.
Parliamo di voci leggendarie del periodo barocco. Il riferimento è ovviamente a figure come Farinelli, il Senesino, Caffarelli e Carestini, a cui l'odierno controtenore è inevitabilmente associato. Aura mitica del capriccioso divo compresa?
Ma allora, nel caso di quest'opera ci troviamo in un mondo decisamente diverso da quello a cui era abituato a partecipare Farinelli. Il Teatro dei Fiorentini a Napoli era il teatro della commedia e sostanzialmente era animato da questa compagnia stabile, dove i cantanti non erano di prima stella probabilmente, addirittura si parla di una rosina totalmente messa nel cast solo per aver ricevuto l'aiuto di qualche entratura, insomma, per poter essere sul palcoscenico. Insomma, storie curiose anche molto divertenti. E nel mio caso il castrato che interpretò il ruolo di Erminio non appare nelle grandi biografie dell'epoca, nelle grandi lettere, però devo dire che la scrittura riservata a lui è particolarmente impervia e difficile. Questo anche perché Scarlatti, secondo me, era abituato a scrivere così per i grandi cantanti, e quindi in questo invito al Teatro dei Fiorentini per la prima volta decide comunque di riservare qualche gemma anche a questo palcoscenico. Sicuramente, diciamo, mi piace l'idea di interpretare questa musica perché per una volta ci permette di mettere un sorriso, no, a queste opere serie a cui siamo abituati. Quindi sicuramente l'aura di Farinelli lo ricordiamo, ma questa volta ci porta a farci un bel sorriso e goderci questa festa.
Raffaele Pè, controtenore, un registro vocale legato al passato e percepito in certa misura come anacronistico, oggi riscoperto, tanto da farci assistere negli ultimi 20 anni ad una straordinaria crescita del livello dei controtenori che interpretano le parti pensate allora per gli evirati cantori.
Beh sì, allora io mi sento effettivamente molto antico, ma anche molto attuale, perché è un momento in effetti in cui la nostra vocalità è molto sotto i riflettori, e questo mi fa piacere perché si sente sempre come l'arte del teatro sia un'arte viva, non siamo in un museo, questo dobbiamo ricordarcelo sempre. Quindi una vocalità ancora in cerca di concretizzarsi in un classicismo, probabilmente non succederà mai questa cosa, e probabilmente è anche questo il motivo per cui ho scelto di cantare così. Io non vengo dal teatro, sono un ragazzo cantore di una chiesa di paese che poi si è trovato in un posto dove evidentemente qualcosa di buono e di emozionante è riuscito a trasmettere, ma prima di tutto perché questa musica mi piace in modo irresistibile, e penso che questo sia in fondo il vero motore che permette ai teatri d'opera di essere ancora aperti e anche di percepire questo repertorio straordinario non più come qualcosa di polveroso, ma di vivace e, perché no, moderno. Thank you.
Della Lira d'Orfeo, ensemble che ha fondato nel 2015. Cosa l'ha indotta a percorrere questa strada ancora non molto battuta dalla maggioranza dei cantanti lirici?
Ma io ho sempre avuto questo piacere nel pensare questa musica in modo corale, quindi non da solo. Certo, è naturale che la voce è preminente nel percorso della musica, soprattutto barocca e del passato, però ho sempre percepito come la presenza di un gruppo di amici come qualcosa di rassicurante e anche sicuramente positivo nel momento in cui tutte le arti di ciascuno sono unite per creare l'opera d'arte, no? Che era un po' come è nata l'opera sostanzialmente. E poi questa musica, ricordiamoci che non era pensata per avere un direttore come noi lo percepiamo oggi, quindi sul podio che gira le spalle al pubblico e che in modo così perentorio, no, stabilisce cosa si deve suonare. Invece, come dire, questa esperienza così barocca di poter suonare insieme e fare musica insieme, secondo me è ancora qualcosa che possiamo esplorare di più. E così è nata la lira, che in questi anni, devo dire, è nata ed è cresciuta moltissimo. Siamo felicissimi, abbiamo appena portato a Vienna e a Santa Cecilia la Rodelinda di Handel, che è una delle mie opere preferite, con esito magnifico, ma magnifico non solo perché il pubblico era felice, ma perché gli stessi membri erano felici di fare musica insieme. E questo per me è stato un segno che stiamo andando nella direzione giusta, cantanti e strumentisti insieme, eh?
Raffaele Pè, la sua ricca agenda la porta, dopo il trionfo dell'onore di Alessandro Scarlatti, a riprendere un ruolo per lei piuttosto frequente, quello del titolo nel Giulio Cesare di Handel, diretto da Ottavio D'Antone per la regia di Chiara Muti, ruolo pensato per il Senesino.
Ah, meraviglia! Sì, è decisamente uno dei miei ruoli preferiti. Sono onorato che questa volta siamo andati in scena con la direzione di Ottavio e della bellissima regia di Chiara Muti, che ha avuto un grandissimo successo, e sono molto felice, insomma, che si sia creata questa bella atmosfera, bella intesa con l'orchestra Accademia Bizantina, che è notoriamente una delle stelle europee del barocco. E quindi, insomma, questa volta tra l'altro con l'orchestra Haydn, una fondazione molto bella, secondo me un bel modello per l'Italia, no? Che ha anche un po' un sapore austriaco, se vogliamo, un po' nordico, e che fa bene comunque ogni tanto, ecco, immaginare anche nella nostra programmazione italica tradizionale.
Mentre procedendo spediti verso repertori più vicini ai giorni nostri, a proposito della sua estrema versatilità, Primo Angelo nella programmazione dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia in Written on Skin di George Benjamin, ispirata alla drammatica leggenda del trovatore provenzale del XIII secolo Guillaume de Cabestan, ripresa da Boccaccio nel Decameron e definita dalla critica internazionale come una delle opere più importanti del XXI secolo.
Mi è capitato di incontrare Sir George Benjamin a casa sua per lavorare all'opera. Devo dire che è stato un pomeriggio molto bello, interessante, perché entri in un mondo il cui linguaggio e la cui estetica ha chiaramente degli intenti molto lontani da quelli che erano nella musica dell'antico, come mi occupo normalmente. Però detto questo, nella scrittura di Benjamin c'è una cantabilità tutta sua che ha un grande fascino, devo dire, e per il cantante è molto soddisfacente. Infatti nella grande sala di Santa Cecilia in realtà i cantanti saranno grandi protagonisti di questa espressione. E poi devo dire, la storia è molto affascinante, perché il ruolo che canto io di Angelo in realtà è quello dello scriba, cioè di colui che fa innamorare tutti e tutto tutte, grazie alla sua arte, che in questo caso non è il canto, ma il saper dipingere. E questa cosa crea dei cortocircuiti in tutta la storia, anche drammatici, se non tragici, però appunto dove l'arte non è dipinta come siamo abituati nelle sue forme classiche, ma in questo linguaggio così inquieto, così anche rarefatto a volte, ma anche talvolta invece devastante, oserei dire, proprio che crea questi momenti di grande esplosione. E quindi tutto sommato è interessante, la musica di tutti per tutti, e c'è musica sempre, quindi ogni lato di questa espressione, di queste ricerche, io le trovo sempre molto interessanti.
Raffaele Pè, infine, restando sulla versatilità a cui abbiamo poc'anzi accennato, dalla musica antica si spinge fino all'opera contemporanea, ma non disdegna incursioni nel pop. La versatilità come strumento per abbattere muri e costruire ponti tra generi?
Esatto, questa è la cosa importante. Io percepisco il teatro, facendolo, come un luogo molto accessibile, ma sento che negli anni c'è stato come un allontanamento del pubblico, o come dire, un raffreddarsi degli entusiasmi, no? O comunque, come dire, una compostezza, una continenza che sarebbe più appropriata al luogo del teatro. Ecco, invece, più sto andando avanti, più sento che voglio proprio andare contro questa continenza. Ma perché a volte mi hanno detto, è bello quando si vede che sei felice nel cantare e nel... Ecco, questa cosa non può che succedere se tutti siamo in questa direzione, no? Se tutti sentiamo che l'andare a teatro è un momento entusiasmante, o a un concerto, o semplicemente portarlo. Allora, questa è una gioia che invece nel pop, per esempio, si vede molto spesso. Ovviamente una gioia magari meno colta, meno profonda, no? Però perché no? Insomma, se a volte succedesse questa cosa, e anche togliersi un po' quegli imbarazzi di dire, ah, ma io a teatro non capisco niente. Bene, se non capisci niente, è proprio questo il punto. Se non capisci niente vuol dire che c'è qualcosa che non va. Non necessariamente in te, è probabilmente che chi sta esprimendo non sta esprimendo sufficientemente in modo chiaro e entusiasmante. Ma quello sarà il nostro lavoro di interpreti. Allora, ecco, diciamo che le mie incursioni, se vuoi, anche nel pop e nella contemporanea, sono in realtà per sondare anche altri pubblici, per capire cosa muove, no? Tutte queste macchine. Io in fondo sono un gran curioso e, diciamo, mangio qualsiasi cosa mi interessi e mi incuriosisce, quindi nasce un po' così il mio piacere di fare anche musiche parallele, ecco, al nostro mondo barocco.
Grazie Raffaele Pè di aver trovato un attimo da dedicare a questa intervista dai camerini del Teatro Malibran prima della recita, come avrete sentito dai rumori di sottofondo.
Grazie a voi, è stato bellissimo essere assieme. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio RSI.